Ma iniziamo con il primo approfondimento di oggi. Andiamo a parlare di cose serie, infatti, a partire da un articolo che è stato pubblicato su Il Tascabile non molto tempo fa. Vorrei, insomma, iniziare un po' a introdurre un tema che spero di poter sviluppare e approfondire anche nelle prossime puntate. E ha a che fare con la visione della natura, le teorie scientifiche che veicolano questa visione della natura, in modo, come scopriremo oggi e come insomma tenterò di sviluppare nelle prossime puntate, in un modo per niente neutro. L'articolo in questione si chiama Il lato oscuro di Gaia ed è scritto da Stefano Della Casa, che è un divulgatore scientifico. Questo episodio fa un po' riferimento all'ambito della storia della scienza, viene preso appunto come rappresentativo di una tendenza molto, molto diffusa che porta appunto i grandi colossi industriali a ricercare, finanziare, servirsi di teorie scientifiche che magari vengono sviluppate nell'inconsapevolezza del loro potenziale, della loro potenziale strumentalizzazione. E vengono appunto veicolate nelle narrazioni deresponsabilizzanti di questi colossi industriali per dimostrare cose per cui magari non erano state ideate.
Peraltro avvenimento che succede spessissimo in tutti i campi dello scibile umano, perché se insomma ci sono degli interessi a strumentalizzare qualche nuova scoperta, qualche nuova teoria, di solito viene fatto, magari passano un po' in sordina questi tipi di manipolazioni, però a volte invece creano proprio dei casi eclatanti in campi diversi, e non per forza questo qui scientifico, però quando si parla di scienza tante volte le si dà un'accezione talmente oggettiva e indiscutibile che i danni sono sempre peggiori rispetto agli altri campi della conoscenza.
Certo, diciamo anche che la capacità di riproduzione di se stesso, del capitale e di tutte, diciamo, le narrazioni ad esso collegate sono sempre più raffinate, sono sempre più pronte appunto a prendere ogni spunto che capita loro sotto mano per magari stravolgerlo o svilupparlo in direzioni che vanno decisamente a favore degli interessi appunto economici, del profitto industriale. Ed è proprio quello che è successo con la teoria di Gaia, la famosa teoria di Gaia di James Lovelock. Un nome che magari a molti di voi può suonare familiare, dal momento che è stato uno degli scienziati che a partire dagli anni 70 ha influenzato la narrazione ecologista, i movimenti ecologisti, con un approccio scientificamente informato. I movimenti ecologisti infatti si possono far risalire intorno agli anni 40 negli Stati Uniti con le prime avvisaglie di appunto devastazioni ambientali e degradamento degli ecosistemi a causa delle attività industriali umane. E questo approccio a metà tra etica e informazione scientifica, diciamo, raggiunge il suo apice intorno agli anni 60 e 70. Il libro più famoso è Silent Spring di Rachel Carson, che appunto ha avvisato e ha reso consapevole una grande quantità di persone dei rischi legati all'utilizzo di pesticidi industriali. e anche la teoria Gaia di James Lovelock, diciamo più che altro nella seconda metà della produzione di questo scienziato, ha contribuito enormemente a rendere il discorso ecologista un po' più olistico, organicistico, e diciamo a veicolare un'immagine della natura come un sistema interconnesso, portando così le lotte territoriali e l'ecologismo statunitense, ma anche a questo punto globale, a un livello di consapevolezza superiore. Che cosa dice questa teoria in breve? Con questa teoria la Terra viene descritta da Lovelock come un mega organismo vivente in cui le componenti biotiche e quelle abiotiche interagiscono costantemente per mantenere un equilibrio omeostatico e ottimale. Ed è proprio questo equilibrio mantenuto appunto sia dagli organismi, dalle attività metaboliche degli organismi, che dai cambiamenti, possiamo dire, casuali della materia terrestre, che mantiene la possibilità di avere delle forme di vita sulla Terra. In particolare, secondo la teoria Gaia, gli organismi avrebbero un ruolo nel determinare le concentrazioni e il comportamento della materia sul pianeta. E questo che cosa vuol dire? Che ogni cambiamento a livello fisico-chimico, non importa quanto pesante, quanto radicale, verrebbe sicuramente riassorbito dagli aggiustamenti messi in atto dai microorganismi, dagli esseri viventi, dai loro metabolismi. Un esempio eclatante che porta Lovelock nei suoi studi sulla composizione dell'atmosfera, ma anche in senso paleontologico, è che in epoca anaerobica, ovvero un'epoca in cui il gas dominante, quello che entrava in gioco nei meccanismi metabolici, non era l'ossigeno. Ebbene, in quest'epoca i cambiamenti nella composizione atmosferica della Terra, si tratta di milioni di anni fa, sono stati riassorbiti da un adattamento degli organismi viventi che hanno modificato i propri metabolismi di modo da passare da un metabolismo basato su altri gas che non erano l'ossigeno a un metabolismo basato invece sull'ossigeno. Il modello esplicativo di Lovelock quindi è sempre di questo tipo: ogni cambiamento che si sia verificato e che si verifichi attualmente sul nostro pianeta viene interpretato come una semplice perturbazione in grado di essere riassorbita grazie alle capacità adattative delle varie componenti biotiche presenti sul globo. E la conseguenza di queste dinamiche è che la Terra manterrebbe sempre una sorta di status quo ottimale, in qualche modo saprebbe, tra virgolette, sempre mantenere la propria struttura, le proprie funzioni a un livello appunto ottimale, desiderabile, con ovvie conseguenze dal punto di vista del discorso mediatico o retorico che si potrebbe innescare su questa teoria. Questa capacità autoregolativa e omeostatica della Terra farebbe sì che non vi potrebbe essere nessuna modificazione, neanche la più disastrosa, neanche la più ingente, che potrebbe abbattersi appunto sulla Terra senza che questa venisse riassorbita in cicli equilibrati, omeostatici. Come accennato, questa teoria viene elaborata da Lovelock insieme alla scienziata Lynn Margulis, negli anni 70, quando iniziano a pesare sul serio le conseguenze della società industriale in termini di inquinamento, di innalzamento o comunque variazioni, come vedremo non si tratta sempre di innalzamento della temperatura, e soprattutto in termini di salute umana e non. A questo punto una piccola precisazione per mostrare come il discorso intorno all'effetto che le teorie scientifiche possono avere sulla percezione delle dinamiche che interessano appunto il mondo naturale oggi siamo abituati a considerare il cambiamento climatico prevalentemente in termini di riscaldamento climatico. L'espressione riscaldamento climatico è appunto una recente conquista anche da parte del discorso pubblico e del discorso scientifico, perché è considerata più idonea per restituire l'idea di peggioramento della situazione atmosferica del nostro pianeta. In contrapposizione è un po' la neutralità che trasmetterebbe l'espressione cambiamento climatico, che appunto potrebbe veicolare l'idea di un cambiamento neutro, comunque non necessariamente negativo, e che quindi innescherebbe una narrazione che potrebbe essere presa appunto in mano da tutto un ambito negazionista rispetto al riscaldamento globale. Eppure è bene ricordare che la situazione è più complessa di così, è più complessa di un semplice riscaldamento climatico, altrimenti sarebbe facile smontare questa narrazione, dal momento che nei vari mutamenti in corso in questi ultimi decenni non si può assolutamente parlare di situazioni di innalzamento di temperature. Vi sono aree o situazioni o momenti in cui le temperature effettivamente raggiungono quote molto basse, come per esempio è successo a New York un paio di anni fa. Un episodio che è servito all'allora presidente in carica Trump per sminuire il discorso sul riscaldamento globale, dicendo com'è possibile che ci sia riscaldamento globale, guardate, abbiamo delle temperature sotto zero da record qui a New York, e quindi di cosa stiamo parlando? Gli eventi climatici estremi quindi si manifestano sia in un senso sia nell'altro, sia in episodi di estremo surriscaldamento, sia in episodi di estremo raffreddamento. In generale, quando si parla di riscaldamento climatico, si parla della temperatura media che appunto si può calcolare sull'intero pianeta e che si sta effettivamente innalzando. Questo non succedeva però negli anni 40. Negli anni 40 addirittura vi erano fondati motivi per temere una degenerazione del clima in senso opposto a quella che invece si prospetta oggi. Vi era infatti un leggero abbassamento, anche se costante, delle temperature. Molti scienziati temevano che quella sarebbe diventata appunto la tendenza dominante del clima nei decenni successivi, e che il mondo sarebbe andato incontro a situazioni catastrofiche di estremo raffreddamento. A cosa era dovuto questo raffreddamento? Beh, alla schermatura dei raggi solari operata, causata dall'immissione in atmosfera di solfato d'ammonio e aerosol, che sono due sostanze che vengono liberate dalla combustione di idrocarburi. Questo fenomeno viene chiamato torbidità, un processo di torbidizzazione dell'atmosfera. E ai tempi era piuttosto comune, poi si sono modificate le modalità di produzione di energia e è diventato dominante appunto l'immissione di gas climalteranti nell'atmosfera che provocano il surriscaldamento dell'atmosfera, appunto come CO2, metano e simili.
Peraltro di questi tipi di prodotti che raffreddano l'atmosfera ci ricordiamo anche per il fatto che recentemente sono state portate avanti delle ricerche di geoingegneria miranti a contrastare l'effetto serra sul riscaldamento globale attraverso l'immissione nell'atmosfera di particelle di questi solfati qui, proprio evidentemente a ricordo di questo evento e a imitazione o comunque un tentativo di mettere una pezza su questi drammi globali. Ricordo che ne avevamo parlato quando tentavamo anche di parlare degli altri progetti di geoingegneria allucinanti che vengono in mente, di cui vengono scritti articoli ogni tanto di qua e di là. Comunque ritrovate il podcast sicuramente sul sito radioblackout.org.
Sì, tra l'altro interventi di geoingegneria di cui lo stesso Lovelock era un acceso, diciamo,
sostenitore.
Seppur in quell'epoca non si potesse parlare di geoingegneria vera e propria, nel senso che appariva ancora come una tecnologia futuristica in cui quindi tutti gli scienziati un po' meno allineati, diciamo, credevano con fiducia, diciamo, in modo un po' utopistico. È in quegli anni in cui appunto si parlava di raffreddamento globale, uno degli scienziati più influenti era proprio il nostro Lovelock, che ancora oggi tra l'altro è famoso per la sua ipotesi Gaia, che fonda tra l'altro gran parte dei discorsi ecologisti più olistici, più fondati su un presunto sapere di madre natura, un sapere superiore di questa entità che ci contiene tutti. All'epoca questa teoria piacque molto anche all'industria, diciamo inaspettatamente. Potrebbe infatti sembrare strano che appunto queste le personalità più ciniche, più interessate alla strumentalizzazione della natura, vedendola soltanto come un bacino inesauribile di risorse materiali, possa avvicinarsi a posizioni così olistiche, organiciste, quasi spirituali, come quelle un po' veicolate dall'ipotesi Gaia di Lovelock. Eppure, di nuovo, il discorso non è così semplice, non lo è mai quando si tratta di scienza, non lo è mai quando si tratta di industria. E non lo è mai anche quando si va a vedere un po' la sociologia che sottende i fenomeni di appunto consolidamento di una teoria scientifica e di consolidamento anche di pratiche, progetti industriali. Qual è il dettaglio che ci manca infatti? Che Lovelock ipotizza la sua ipotesi Gaia mentre lavorava per una società petrolifera, la Royal Dutch Shell. Proprio lavorando lì, venendo appunto finanziato da questo grande colosso industriale, Lovelock ipotizza che un tipo particolare di alghe fosse in grado di compensare con appunto le emissioni di sostanze simili o dall'effetto simile a quello del solfato d'ammonio, quello dell'aerosol, e quindi in grado di provocare un raffreddamento capace di compensare il surriscaldamento provocato invece dalle attività industriali. Seppur Lovelock non si esprima esplicitamente in modo scettico di fronte ai possibili effetti devastanti di surriscaldamento provocati dalla combustione di sostanze come che emettono CO2, metano, comunque gas in grado di alzare la temperatura atmosferica, sembra esserci una sorta di scetticismo velato verso l'individuazione della causa del surriscaldamento proprio nelle attività industriali. E una forte insistenza sul fatto che invece la Terra, tramite le sue componenti, sarebbe in grado di mantenere le condizioni per la vita, perché questo è lo scopo della sua evoluzione. Queste alghe quindi rappresenterebbero quasi un elemento provvidenziale o comunque già o pianificato, comunque in grado di sopperire ai cambiamenti introdotti dalle attività umane sulla Terra, deresponsabilizzando in qualche modo chi queste attività le porta avanti. Questa teoria del raffreddamento ad opera delle alghe è oggi definita da alcuni scienziati e dall'articolo stesso da cui sto prendendo spunto per queste riflessioni, la preistoria del negazionismo climatico. Questa potrebbe essere un'affermazione un po' forte, in qualche modo una proprietà del discorso di Lovelock che ai tempi non si poteva veramente attribuire un'interpretazione un po' anacronistica di ciò che Lovelock voleva effettivamente fare portando avanti queste teorie. Tant'è che la persona dietro allo scienziato si è sempre più preoccupata di poter portare avanti le proprie teorie senza tirarsi indietro di fronte poi alle evidenze che andavano contro quello che lui ipotizzava. Tant'è che nei decenni successivi accettò le evidenze a favore del surriscaldamento globale, passò per così dire dalla parte dei bravi, staccandosi dal mondo industriale e iniziando a produrre letteratura sia divulgativa che scientifica, diciamo a favore della preoccupazione più generale per l'andamento del pianeta in seguito alle pesanti emissioni industriali. Che cosa è successo però in quel momento? È successo che l'industria stessa si è resa conto che finanziare o comunque cercare posizioni scientifiche, personalità scientifiche non totalmente allineate al discorso dominante poteva andare a suo vantaggio. E quindi i grandi colossi industriali si sono reinventati in qualche modo, ci hanno visto lungo, iniziando un processo che ancora oggi è evidente, ma che allora era semplicemente forse un po' eccentrico, un po' velato e un po' nascosto. E chi studia la storia dei vari finanziamenti da parte dei colossi industriali al mondo scientifico può vedere che vi sono stati finanziamenti anche per le teorie più strampalate. In cerca appunto di quella chiave, di quel dettaglio, di quel concetto che potesse in qualche modo giustificare, deresponsabilizzare l'industria stessa da tutto il corredo di devastazione e degradamento ambientale che stava provocando con la sua attività ininterrotta e devastatrice. In questo senso la teoria di Lovelock è stata, insieme a molte altre, un'arma efficace di cui si è appropriata l'industria per giustificare i suoi effetti potenzialmente dannosi. E cosa succede infatti? Qual è il meccanismo? Viene naturalizzato e normalizzato l'impatto delle attività umane sull'ambiente, inserendo quest'ultime in un più vasto e complesso sistema di compensazione e equilibri operati dal sistema, come appunto è quello descritto da Lovelock. Per cui l'uomo non avrebbe più una vera capacità trasformativa a livello di globo, non potrebbe più essere una vera forza geologica in grado di alterare in modo irrimediabile le funzioni e le strutture terrestri. Insomma, l'uomo, seguendo la teoria rassicurante in un certo senso, proprio grazie al suo olismo che ha proposto Lovelock, l'uomo appunto non sarebbe più in grado veramente di distruggere la vita sul pianeta. Per cui anche se Lovelock torna su posizioni forse più accettabili in seguito all'evidenza del forte impatto ambientale provocato dalle attività umane, non così l'industria, che continua a servirsi dell'ipotesi Gaia, degli articoli di Lovelock per giustificare le proprie attività. Per esempio, nel 1995 ancora, quando ormai Lovelock era passato dalla parte quasi dei catastrofisti, di quelli allarmati per le disastrose conseguenze del surriscaldamento globale, la Exxon pubblica sul New York Times un articolo pubblicitario ispirato proprio all'ipotesi Gaia. Nell'articolo ne viene citato un pezzo, ve lo leggo anch'io. A chi pensa che industria e natura non possano coesistere, rispondiamo di mostrare un po' di rispetto per madre natura. Lei è una signora tosta, resiliente e capace di rinnovarsi. L'ambiente si riprende sia dai disastri naturali che da quelli creati dall'uomo. Questo giustifica o sminuisce l'impatto dell'inquinamento industriale? Naturalmente no. Quello che vogliamo dire è che la natura, attraverso i millenni, ha imparato a reagire. Madre natura è piuttosto brava ad affrontare la natura umana.
Su questa affermazione ci sarebbe un sacco da dire, però la prima cosa che mi viene in mente è quanto sinceramente apprezzo l'onestà passata di certe aziende multinazionali che operano nel settore, in questo caso dell'energia, rispetto invece all'ipocrisia diffusa dipinta di verde che troviamo oggi sulle pubblicità odierne. Nel senso, per quanto stiano in questo caso sfruttando l'ipotesi Gaia come una giustificazione ai propri scempi, perlomeno ammettono di fare e di portare avanti degli scempi, dei disastri naturali. Per cui in questo momento invece lo sappiamo bene, il fatto di utilizzare delle retoriche ecologiste di rispetto verso la natura e così fa passare sottotono il fatto che in realtà le azioni dicono ben altro rispetto alle parole.
Sì, sono assolutamente d'accordo, e c'è anche da dire che nel corso dei decenni sia l'industria sia appunto l'industria mediatica, quella pubblicitaria, si sono sono diventate più scaltre, più abili a stravolgere il discorso scientifico a proprio favore, arrivando anche a non appunto a poterlo ignorare completamente a fronte delle loro esigenze retoriche. Ed è quello che è successo anche durante l'amministrazione Reagan, sempre negli Stati Uniti, in cui la vittima di questo stravolgimento a scopi industriali del discorso scientifico è stato un altro scienziato, Rasmussen, che aveva ipotizzato che gli alberi emettessero ozono. Ed ecco che la sua teoria viene prontamente catturata nelle retoriche industriali e politiche per individuare negli alberi appunto dei potenziali killer, emettitori di smog, e de responsabilizzare l'industria automobilistica e anche energetica, che invece era ben più verosimile come principale emettitrice di questi inquinanti. Se è vero infatti che gli alberi emettono effettivamente ozono, lo emettono in quantità decisamente irrisoria in confronto all'industria, e soprattutto non lo emette tramite combustione, per cui è la combustione quel processo che rende l'ozono effettivamente dannoso per la salute umana. Se invece non entra in gioco un processo di combustione, l'ozono non fa neanche in tempo a depositarsi sul suolo. Ma ecco che appunto l'amministrazione Reagan è il colosso industriale, diciamo, protagonista di quegli anni, la DuPont, pur di esternalizzare le cause dell'inquinamento della propria opera, attività industriale devastatrice, ecco che sono pronti a stravolgere il senso di una potenzialmente utile ricerca scientifica, anche se poi appunto è stata decisamente ridimensionata, facendo di nuovo emergere come il discorso scientifico non nasce mai neutro e non rimane mai tale.
E anche di come è capace di dire tutto e il contrario di tutto allo stesso momento o in momenti successivi. La teoria degli alberi killer veramente ci lascia senza parole. Pensare che sia stata presa sul serio da un capo di Stato e da altri personaggi che godono il rispetto della popolazione che l'ha votato, e non solo, anche insomma per quanto riguarda le politiche estere, personaggi che si fanno notare e che hanno peso nelle decisioni globali. Ecco, pensare che gli alberi siano la fonte, una delle fonti principali dell'inquinamento, cioè, ci fa ridere perché non ci fa piangere semplicemente.
Sì, diciamo che in questi casi il compito degli scienziati non sarebbe più quello di appunto portare avanti ricerche, produrre conoscenza, approfondire la nostra comprensione dei meccanismi naturali, bensì quella di studiare fonti naturali e assolutamente non antropiche di inquinamento e di degradamento ambientale. Per Lovelock sono state le alghe, per Rasmussen gli alberi e per molti altri molte altre cose, di sicuro mai l'attività industriale, secondo appunto l'opinione di questi colossi. Per cui non ci stupiamo che i grandi colossi industriali finanzino ricerche scientifiche considerate all'avanguardia oppure laterali appunto al discorso scientifico dominante. Questo accade ancora oggi e fa parte appunto di tutto quel fenomeno di negazionismo climatico e di greenwashing che a cui oggi assistiamo in modo particolarmente evidente. Ci possono essere molti altri esempi di appunto discorsi scientifici strumentalizzati agli scopi dell'industria. Mi preme segnalarvene uno, forse il più evidente oggi. In questo caso l'arma concettuale è proprio quella che si può individuare nel concetto di resilienza. Questo concetto infatti a propria volta è diventata un'arma a doppio taglio. Se appunto nel discorso ecologico è un concetto estremamente utile emerso negli anni 70 grazie all'ecologo Holling, che ha in qualche modo rivoluzionato la disciplina perché l'ha portata a livelli di consapevolezza decisamente superiori, ha modificato le sue metodologie, ha raffinato le sue tecniche osservative estendendo il campo di osservazione e di azione di chi appunto si occupa degli ecosistemi, è stato però traslato anche per descrivere sistemi umani e sociali, con ovvie conseguenze in senso di strumentalizzazione e veicolazione di questo concetto verso scopi per cui non era stato ideato. E infatti, che cosa misura in origine la resilienza? È un concetto quasi fisico, misura la capacità degli ecosistemi di mantenere le proprie strutture, le proprie funzioni a fronte di un cambiamento. Vengono elaborate appunto equazioni o comunque metodi di calcolo per individuare la soglia con cui, in cui appunto un ecosistema Può mantenersi sostanzialmente diciamo inalterato, comunque non modificato in modo tale da stravolgere la sua identità, e permette di capire perché vi è sostanzialmente una configurazione immutata a livello macroscopico degli ecosistemi terrestri, e perché invece nel caso di altri ecosistemi si assiste a modificazioni molto più repentine, molto più appunto frequenti. Anche nell'ambito dell'ecologia applicata potrebbe risultare utile appunto per capire quanto le attività umane si sono spinte oltre una certa soglia, stravolgendo completamente l'identità di un ecosistema in modi appunto che in natura non sarebbero stati possibili. Ed ecco che invece, quando questo concetto è applicato ai sistemi umani, ai sistemi sociali, ai sistemi economici, questo viene preso come un'arma per propugnare e prolungare il cosiddetto business as usual. E in particolare il regime di crescita economica, per cui quanto possiamo ideare dei sistemi resilienti nelle nostre società, nella nostra economia, tali per cui la crescita economica, la costante crescita della produzione, non provoca effetti distruttivi. Quanto possiamo spingerci, insomma, con la nostra attività di produzione di valore senza doverci preoccupare degli effetti deleteri della nostra azione. Ovviamente sempre in un'ottica di profitto per chi questi studi li porta avanti. E sicuramente sempre in un'ottica antropocentrica. Se i sistemi infatti vengono creati in grado di assorbire cambiamenti e perturbazioni, non c'è nessun bisogno di preoccuparsi. Sono queste narrazioni che rischiano di distogliere il discorso appunto che riguarda le conseguenze dell'attività umana sulla Terra in direzioni non desiderabili, come per esempio nella direzione dell'adattamento. Tutta questa insistenza che si fa sull'adattamento ai cambiamenti climatici rischia di distoglierci dal fatto ben più grave, che questi cambiamenti dovrebbero essere evitati o comunque in qualche modo mitigati tramite appunto una partecipazione attiva, un intervento attivo e anche, diciamo, la presa di coscienza che per fare questo c'è bisogno di innescare processi di conflitto sia sociale che politico. E si finisce invece sempre per responsabilizzare i singoli individui, incoraggiarli ad adottare dei comportamenti virtuosi appunto per adattarsi e fare esattamente come fa Madre Natura, in questo caso Gaia, che si adatta sempre a qualunque tipo di perturbazione venga inserita nelle sue dinamiche. Così dovremmo fare anche noi e stare tranquilli che tanto tutto andrà bene. Per cui questo era un po' l'approfondimento che ho ritenuto di poter tirar fuori da questo articolo. Vi ripeto, lo trovate sul Tascabile, si chiama Il lato oscuro di Gaia. Vi consiglio vivamente la lettura perché è molto interessante, è un buon esempio di storia della scienza portata avanti in modo, secondo me, giusto e intelligente. E vi lascio con un po' di musica.
Un ultimo appunto su questo, era interessante, ed era citato anche nell'articolo, l'esempio di come l'ipotesi Gaia sia dietro anche a giustificare quel tipo di tentativi di recuperare i danni fatti all'ambiente da parte delle aziende, appunto dall'energia, veramente qualsiasi altro campo economico, facendo delle azioni buone, no? Un po' come le grandi insomma, varie entità, soggetti, persone che durante tutta la propria vita fanno il bello e il cattivo tempo a proprio piacimento sulla pelle delle persone o dell'ambiente, fanno una bella donazione di carità e di misericordia economica, monetaria verso qualche magari associazione, si ripuliscono la faccia
o piantano qualche albero.
Esatto, questo è esattamente l'esempio che volevo portare, quanto pensiamo ad esempio a Trenitalia o anche altre aziende di questo tipo puntano sul fatto che possono fare un po' quello che vogliono a livello ambientale per poi millantare il fatto che andranno a piantare un tot di alberi. Io ce l'ho con sta roba, lo so che la porto fuori in ogni puntata, però mi dà veramente fastidio, perché oltre al fatto che non c'è nessuna sicurezza sul fatto che questi alberi abbiano una vita di più lunga di una settimana, per dire, ci sicuri veramente della loro crescita e della loro prosperità, a parte questo, l'ipotesi Gaia sta proprio sotto questo concetto qui di dire io posso fare quello che voglio dall'altra parte del mondo, anche vicino a casa, perché no, a livello ambientale fare tutti i danni, scusate, ecologici possibili che mi servono in questo momento per creare profitto, ma contemporaneamente basta piantare qualche albero in più in qualche zona del mondo per recuperare e fare in modo che l'equilibrio sia ristabilito. Questo è un'azione, una retorica decisamente infima, che però ho visto che fa presa veramente su tante persone che pensano che si possa recuperare i danni fatti semplicemente andando a dare qualche briciola in più in qualche altra situazione, in qualche altro luogo del mondo. Per quanto sia assolutamente vero che all'interno degli ecosistemi tutto quanto è connesso, al tempo stesso non si può pensare che certe azioni non abbiano delle conseguenze sul lungo termine anche devastanti e impattanti, non possano essere in alcun modo recuperate con delle azioni invece a favore solo per il fatto che la loro equazione matematica di CO2 va a pari, allora a posto così. Purtroppo la natura non si basa solo sui numeri che ci piace tanto contare, ma su tante altre piccole sottigliezze ed equilibri che molto spesso non teniamo, di cui molto spesso non teniamo conto all'interno di queste equazioni. E questa famosa resilienza in questo momento, in questo modo appunto strumentalizzata a fini di profitto, è effettivamente una caratteristica del nostro pianeta, ma non nel senso che ci vogliono far passare con queste ipotesi. Quindi diffidiamo insomma da tutte queste pubblicità verdi che ci fanno pensare che fare un bel pieno di benzina è assolutamente uguale è recuperabile come danno ambientale piantare un paio di alberi. Questo non è assolutamente vero. Oltre al fatto che la domanda è: una volta che questi alberi vengono piantati, che cosa succederà di loro? In un mondo in cui, l'abbiamo sentito la scorsa settimana, il biocarburante è uno dei motori centrali dell'economia mondiale, questi alberi vengono piantati, ma da chi e per quale scopo? Magari un complottismo, però qui ci vedo una bella opportunità per tutte le aziende che producono biocarburante, far piantare un paio di alberi alle Ferrovie dello Stato e poi tirarli giù per farne biomassa, non lo so, comunque pensiamoci.
Sì, anche lì per alimentare la tua ossessione per la piantumazione di alberi, non si parla mai di quali alberi vengono piantati, si fa di tutto il discorso una grande semplificazione, facendo credere che basti piantare qualunque albero dal momento che assorbe anidride carbonica ed emette ossigeno per salvare le sorti di questo pianeta. Ovviamente non è assolutamente così, ci sono anche lì delle condizioni ambientali ecologiche di cui tenere conto. Non è sempre detto che piantare quel tipo di alberi in quella modalità, in quella maniera, in quel posto sia effettivamente la scelta più desiderabile da fare.